Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe, la iena e the fox.
Buon pomeriggio Stefano Impallomeni.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti, eccoci qui.
Buon Maracanà anche a te in una giornata bella come oggi, perché insomma, a parte qui il clima è straordinario,
è estivo,
è praticamente estivo, in una giornata che è terminata la decima giornata ieri sera e siamo già alla vigilia della undicesima, caro mio, perché domani si gioca, ha parlato Motta, poi sentiremo qualche passaggio anche del tecnico della Juventus, però insomma abbiamo così la possibilità un po' di fare una sorta di così analisi di quello che è successo ieri sera. Vittoria della Lazio, della Fiorentina, della Roma,
Quindi
tutte e tre le squadre diciamo big hanno vinto.
Si temeva un po' a Roma, no, sai, dopo questo 5-1 di Firenze, però poi la Roma, voglio dire, ha sfruttato anche il momento, ha interpretato bene la gara, ha sviluppato bene la gara, ha trovato un toro inconsistente, però insomma un grande Dybala davanti al sostituto Dobic che ha dato forfè per febbre. Poi per quanto riguarda la Lazio, un dominio assoluto in una squadra in salute, entusiasta, chi entra, chi subentra, è una cosa incredibile, e un altro atto di forza, no? Da parte della Lazio. E la Fiorentina molto bene, perché è una squadra che intercetta bene le fasi, l'organizzazione generale, le funzioni più che il modulo, di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, che è cambiato, e quindi la revisione, no? La rivisitazione tecnica, anche, voglio dire, ideologica di Palladino, il cambio anche di sapere intercettare nuove richieste da parte della squadra è stato convincente, ecco. Quindi tre squadre che hanno vinto, adesso aspettiamo quest'altro turno con Motta che ha parlato, e io il focus non lo so, Marco, tu come, insomma, è la Juve che non può più sbagliare a Udine.
Sì, sì, ci arriviamo, perché oggi un po' di temi li abbiamo scelti. Adesso ripartiamo un attimo facendo un giro su ieri sera e poi ci proiettiamo, come hai detto tu, perché poi non può sbagliare la Juve, non può sbagliare nemmeno il Milan, e due squadre insomma chiamate, esatto, in due gare esterne dove non possono assolutamente sbagliare. Allora, ne parliamo con Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao,
buon
Nick.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Si compone il terzetto del venerdì con Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao ragazzi.
Ciao,
ben ritrovati.
Daniele.
Ben ritrovato. Massimo Bonanni.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio Stefano.
Ciao Massimo.
Che cos'è sto buon pomeriggio Stefano? È proprio un
ma no, mi fa ridere,
è subito una frecciatina, subito una frecciatina.
All'inizio dell'anno mi aveva rimproverato, mi aveva tacciato di gufo, e io gli avevo detto: guarda che la Lazio quest'anno è una squadra d'assalto. Adesso devi confermare davanti a tutti gli ascoltatori,
a tutto
il globo,
detto questa cosa.
E lui: no, ma che dici Stefano, ma dai, ma che squadra è? Che squadra è adesso?
Tutti
gode,
a salire sul carro adesso sì, tutti che salgono, caro
no,
mio.
Lui mi aveva interpretato questa cosa come di vabbè, ma ha detto te che sei un gufaccio. Invece gli ho detto
ho fatto
il professionista, come si dice.
Dai, allora facciamo una cosa, ieri si è conclusa la decima giornata, vi chiedo insomma un pensiero sulle partite di ieri sera, libero quello che volete. E poi vado su un focus particolare, sul primo argomento che abbiamo scelto. Allora, inizio stavolta da Niccolò Ceccarini. Nick, parto da te.
Ma insomma, voglio dire, questo turno di campionato completo mi sembra abbia dato ulteriori risposte, soprattutto sul Napoli, che non si può più nascondere, e al di là di tutto quello che naturalmente si possa dire o voler non dire. E io sono sorpreso da Lazio e Fiorentina, io lo dico, sono sorpreso da Lazio e Fiorentina, da quello che stanno facendo Lazio e Fiorentina, perché mi avessero detto che la decima giornata erano lì, non ci avrei creduto.
Eh sì, questa è già una bella osservazione. Stefano Impallomeni, vengo da te adesso.
Guarda, la mia curiosità è legata alla Roma e soprattutto alla figura di Juric. Si può cambiare per dare di più e per migliorare ancora? Mi riferisco a questi esterni che, vuoi o non vuoi, non ci sono. E deve, secondo me, perseguire un'altra strada. C'è un modello. Firenze può insegnare qualcosa sotto questo punto di vista. Ci sono tanti centrocampisti interessanti, c'è un Kone formidabile, c'è un Dybala che secondo me deve giocare là davanti e deve diventare una punta insieme a Dobic, perché no? Quindi cambiare, infoltire il centrocampo e ritrovare la qualità all'interno della rosa. Chi te la dà la qualità? Dybala, Pellegrini, Dobic, Kone. E quindi con la corsa dei mediani stabilire una forza diversa, un motore diverso, corse corte per Dybala e la Roma può sperare in alto.
Tra l'altro mi ricordo che in quella posizione lì Sannino lo impiegò a Palermo, se non erro, il primo Dybala fu impiegato in quel tipo di posizione lì, mi ricordo, qualche ricordo.
Sì, perché ieri ha giocato anche con entusiasmo da ragazzino, sì, importante. Sì, sì, sì.
Stefano, però, e poi lascio spazio agli altri, vai. Introduco un altro tema. Juric è più italiano o più palladino in questo?
Ah, questo è un bel tema.
Bella domanda.
Hai detto tutto.
Juric è più italiano.
Hai fatto la domanda sapendo la risposta.
Esatto, esatto. Allora vado da Bonanni. Bonanni.
Ma io mi unisco alle parole che ha detto il direttore. Secondo me Lazio e Fiorentina in questo momento sono le due sorprese del campionato. E penso insomma che nessuno si aspettasse un inizio di stagione così da parte di entrambi, e personalmente da parte della Lazio era un grosso punto interrogativo, perché veniva da un cambiamento importante e radicale. Quindi secondo me in questo momento sono le due squadre che hanno fatto meglio e inaspettatamente.
Meglio e inaspettatamente. Ormai c'è questa sintonia totale tra il direttore Bonanni, che è una cosa, capito?
Qualcosa di veramente bisogna approfondire.
Mettiamo quella canzone sotto e fa non ci lasceremo.
Cioè, mai visto un atteggiamento così supino da parte di Bonanni, ragazzi, nei confronti. Cioè, è una cosa vergognosa. Però
allora, forse non vi è chiaro che se un giorno qualcuno fa la pazzia di prendermi come direttore sportivo, il mio allenatore è Bonanni.
Ah, ho capito. Vi siete acchittati la cosa. Benissimo. Daniele Garbo, i tuoi 30 secondi e vai.
No, secondo me bisognerebbe ingaggiare quegli spioni di cui stiamo parlando in questi giorni per capire che rapporto c'è fra i due, le chat, che cosa si dicono. Secondo me c'è qualcosa che ci sfugge. a parte gli scherzi, no, io sono meravigliato dalla Lazio, che in questo momento è forse la squadra che gioca il calcio migliore in Italia. Giocano bene, si divertono, chiunque entra dà il massimo. Credo che Baroni stia facendo veramente un capolavoro. Facendo un capolavoro, una squadra che gioca veramente bene, che credo stia andando molto al di là di quelle che erano le aspettative. Io non sono ancora convinto che la Roma sia uscita dalla crisi. Ieri ha preso 3 punti che erano fondamentali, ma ho la sensazione che sia ancora a metà del guado. Siamo davvero convinti che Juric sia sicuro? Adesso col Verona è una partita che potrebbe essere anche facile, perché il Verona è a pezzi, ha 2 squalificati, insomma non sta attraversando un grande momento. Però insomma io non credo che la fiducia della società nei confronti dell'allenatore sia totale, e questo secondo me è un problema.
Sentite, visto che avete un po' citato tutte e due queste due situazioni che ha cominciato Niccolò, allora io vi voglio fare una domanda. Lazio e Fiorentina sono lì insieme all'Atalanta, no? Sono le squadre in questo momento in quella posizione di classifica, forse le tre squadre molto, che esprimono anche un bel calcio,
sì,
no? Tutte,
sì,
tre.
Tutte e tre. Sì.
Faccio però un focus su Lazio e Fiorentina e vi chiedo, considerando rosa, allenatore, struttura, tutto quello che è, no? Quindi le individualità, i giocatori che possono fare la differenza, chi considerate ad oggi un po' più per la lotta zona Champions? Cioè, avete un'idea che una può avere qualcosa di più rispetto all'altra, e quale, Stefano?
Fai sempre queste domandine.
Io voglio divertirmi perché
sì,
insomma.
Sì, no, sai che c'è. La Lazio ha tanto di più.
Tu dici ha di più per questo tipo,
sì,
di.
Sì, nella rosa c'ha qualcosa di più. Da Palladino un po' ha un ottimo 14-15 giocatori di straordinario livello. Poi non lo so. Lazio è più profonda in questo senso.
Quindi tu dici la rosa,
ma non perché Palladino, Baroni, Fiorentina, magari, anzi, come picchi di gioco siamo lì. Adesso lascia perdere che la Lazio è debordante in questo periodo, veramente. Io credo che possa veramente virare a 25.
Tu individui la rosa come, diciamo così,
sì,
aspetto.
Sì,
che
la profondità può andare a più risorse, Baroni, più risorse rispetto a Palladino.
Nick, vengo da te.
Io sono un po' più in difficoltà, nel senso, a dare il valore di Lazio e Fiorentina, chi è meglio anche dal punto di vista.
No, meglio, io vi dico chi può arrivare, cioè nel
sperare,
senso,
ecco,
chi ha qualche possibilità in più, perché adesso sono lì tutte e due, sono lì.
Parto da questo ragionamento. Ci sono 6 squadre più forti di Fiorentina e Lazio.
Sì.
6 squadre più forti, sulla rosa, sulla carta, secondo me. Poi Fiorentina e Lazio per me si equivalgono e credo che potrebbero, diciamo, se c'è la congiuntura astrale positiva, fare quello che ha fatto il Bologna l'anno scorso. Questo è il pensiero.
Cioè, ma tutte e due o una, secondo te, c'ha qualcosa proprio per fare il Bologna?
Comincia a essere complicato, perché cioè, entrare allora, l'anno scorso c'era fino al quinto posto, quest'anno non credo che ci sia al quinto posto. Però una delle due, in una congiuntura astrale che deve essere congiuntura astrale di quelle clamorose, potrebbe lottare per la Champions alla fine, cioè vedendo quello, però ci deve essere che le sei più forti se le sei più forti di rosa fanno le sei più forti, non ci riescono a entrare, secondo me, se tornano tutte in auge. Chiaro che secondo me davanti c'è sempre qualcuna che può far fatica, allora puoi provare a lottare, però ci devono essere questi presupposti, che una delle sei
sì, ho capito,
cioè parti dal sesto una, e allora puoi provare a sperare di
che succeda qualcosa, che succeda qualcosa. Daniele Garbo, chi delle due secondo te ha non so la possibilità di fare il Bologna dell'anno scorso, mettiamola così, dai?
Ma secondo me più la Lazio, perché mi sembra, come ha detto giustamente Stefano, che è una rosa più completa, più profonda. Stanno rendendo tutti al massimo, anche i nuovi acquisti stanno dando moltissimo. Credo che la Lazio abbia azzeccato veramente la campagna acquisti con giocatori funzionali al tipo di calcio che vuole Marco Baroni, quindi sicuramente è favorita la Lazio rispetto alla Fiorentina. Io dalle sei grandi escluderei francamente il Milan, perché non vedo come il Milan possa rientrare fra le grandi. Onestamente mi sembra una squadra in grande difficoltà, con un allenatore che ancora non si è capito se rimane o non rimane, una società molto confusa, mi sembra, la funzione di Ibrahimovic ancora non l'abbiamo capita, quindi secondo me il Milan non c'entra niente con la lotta per la Champions.
Hai capito, giudizio bello tosto nei confronti miei, però in questo momento ci sta,
abbiamo
un
pensiero la sfera di cristallo,
non possiamo fare una previsione, però questi
Maluccio,
sono sì. Massimo Bonanni,
ma secondo me sono entrambe due squadre che possono fare qualcosa di stupefacente, diciamo così. Però non le vedo pronte secondo me per arrivare tra le prime quattro. Vedo troppo più avanti il Napoli, l'Inter, l'Atalanta stessa, la Juve. Cioè, se non dovessimo considerare la Juventus avanti, significa che abbiamo tutti quanti sbagliato l'opinione sull'allenatore, sulla dirigenza, sui giocatori della Juventus. Quindi vedere la Lazio e la Fiorentina in Champions League a fine anno sarebbe bellissimo, ma probabilmente c'è stato un lavoro.
Le escludi tutte e due? Massimo, le escludi tutte e due?
Ma non è che le escludo, perché arrivare in Champions è difficile, perché l'Atalanta è più forte, l'Inter e il Napoli non le calcoliamo, no? Quindi per me l'Atalanta è più forte, si giocano un posto Juve e Milan. Io penso che il Milan non è in questo momento pronta per poter arrivare tra le prime quattro, non posso mettere fuori la Juventus per quello che ha speso, per quello che hanno iniziato a fare, quindi ti dico che se dovessero a fine anno arrivare una tra Lazio e Fiorentina è per grandi meriti, ma perché probabilmente
hanno steccato
una di queste quattro ha steccato.
No, beh, come ragionamento ci può stare, assolutamente.
Ci sta come ragionamento anche in relazione a quello che è successo lo scorso anno, certo. Marco. Perché
tanto le grandi
Bologna
devono sempre steccare,
parlato,
per dare spazio agli altri.
Abbiamo incensato, esaltato le gesta del Bologna, giustamente. Perché
Napoli steccò.
Steccò Napoli, la Roma, la Lazio. Parte anche la Fiorentina, che chiuse a 60 punti, credo, a 3 punti dalla Roma. Sì, anche la Lazio stava lì, e poi l'Atalanta ci ha avuto questo colpo di rene che l'ha portata quasi al terzo posto. Ma c'è l'Europa League da una parte, noi ci dimentichiamo che l'Atalanta ha vinto l'Europa League.
No.
Io ce la metto per il titolo, ce la metto.
Ah, sì.
Siamo
sì.
A Napoli-Inter.
Per lo scudetto la metto.
Sta sopra la Juve, secondo me.
Sopra la Juve.
Sì.
La considerate anche voi sopra la Juve in questo momento, l'Atalanta? Lancia questa, diciamo così, messaggio Stefano Impallomeni. Nick?
No. Secondo me, come organico, la Juve è più forte. Rimane più forte, secondo me. Però poi questo lo dimostrano, no, le stagioni, cioè non è che se te sei più forte necessariamente devi arrivare prima di un'altra squadra, però se devo analizzare i valori tecnici la Juve è più forte dell'Atalanta.
Garbo?
Ma qualche dubbio ce l'ho francamente, perché l'Atalanta è abituata ormai da anni a stare lì con le prime, e ha una certa mentalità, sempre lo stesso allenatore, sempre lo stesso sistema di gioco. I giocatori nuovi comunque si adattano, si ambientano bene, un ambiente tranquillo, quello di Bergamo. E insomma, non lo so, sì, forse può darsi che la Juventus abbia qualcosa in più, ma nel complesso mi sembra che l'Atalanta sia
tutto sommato più completa e più adatta a questo tipo di lotta.
Ecco, in quel senso poi, lo dicevo io. C'è cioè, più squadra.
Dobbiamo anche tenere presente che cioè, la Juve pronta a tenti via è più forte dell'Atalanta, poi gli viene a mancare Bremer per tutta la stagione e questa
ma neanche io facevo questo tipo di ragionamento, cioè ci dimentichiamo che è un collettivo già rodato, poi
l'Atalanta tu
esatto
dici.
Ecco per quello dico la metto sopra la Juve, non tanto sui valori individuali, no, sulla
no, dico, poi ora la Juve gli manca, cioè finché c'è stato in campo Bremer la difesa comunque sia era
è bravo esatto
ma ora fanno più fatica perché Bremer è un grandissimo difensore, quindi non è stato facile.
Mi mancava Bonanni, mi sembra.
Sì.
Massimo.
L'Atalanta corre molto di più di tutte le altre, quindi la grande differenza tra l'Atalanta e le altre grandi squadre è che l'Atalanta sta facendo la grande squadra, ma non lo è solo perché sta correndo tantissimo, corre tantissimo, vince tantissimi duelli e quindi nel calcio di oggi non conta soltanto la qualità, ma conta molto l'aspetto fisico. E l'Atalanta su questo è una squadra che può vincere veramente con chiunque e lo ha dimostrato, quindi è sicuramente da inserire, poi non la reputo pronta per vincere lo scudetto, perché secondo me non è forte abbastanza per poter vincere lo scudetto, ma è forte abbastanza per poter battere chiunque.
Ho capito, tu dici non per la vittoria finale, ma è la squadra che praticamente... ti può far perdere sì. Delle partite importanti, quindi io
ecco se, proprio dire per chiudere un po' il cerchio, l'Atalanta io tra le prime quattro me l'aspetto che arrivi, capito? Tra le prime quattro ma cioè se non dovesse arrivare tra le prime quattro mi sorprenderebbe.
Scusa, allora Napoli, Inter, Atalanta, manca la quarta, insomma
quarta, lì c'è tu Lazio, dici che c'è Juve, una grande ammucchiata. Sì, grande cioè, la quarta sceglierà tu.
Sì, sì.
Una io vedo Inter, Napoli, Atalanta e i primi tre posti secondo me sono prenotati. Poi se l'Atalanta arriva quarta, se dovesse arrivare quinta mi sorprenderebbe, perché proprio la storia dell'Atalanta lo dice. Allora, dopo 14 giornate lo scorso anno l'Atalanta aveva 20 punti, Marco, 20.
Sì. Sì.
Ne ha 19 adesso e mancano 4 partite da giocare. La Lazio uguale, la Fiorentina ne aveva 23 dopo 14 giornate e ne ha 19. Cioè, sono dati, sono migliorate queste squadre.
Sì, sì.
Quindi ti porti una delle tre, tu diventa il Bologna. Ma è così, i dati non... Cioè, io poi noi ci cervelliamo, andiamo a cercare, i dati lasciano il tempo che trovano. No, secondo me no. Cioè, la Lazio, questa è una partenza importante. La Lazio rischia di chiudere la sosta a 25 punti, a 2 punti dalla vetta. Cioè, se Napoli pareggia con l'Atalanta, mettiamo, e perde lo scontro diretto con l'Inter, la Lazio sta là,
Stava vincendo con
l'Inter.
Sta
un punto dalla testa della classifica. Quindi... aspettiamo un attimo il Maradona all'ora di pranzo e poi ci facciamo un'idea. Se Napoli vince, bene, ma se pareggia, poi l'11 novembre, no, giusto? Maracanà, l'Inter che fa? Perde col Milan, pareggia con la Juve, perde una volta con Napoli? Non lo so.
Allora, al 331-8200-13 vi porto due messaggi velocissimi. Dice: l'Atalanta ha un parco giocatori spaventoso. Ci scrive Luigi. Un altro ascoltatore.
Senza Scalvini, Toloi e Scamacca.
Un altro ascoltatore allora, che non si firma, scrive: perdonatemi, perché la rosa della Juventus sarebbe meglio di quella dell'Atalanta? Quindi la domanda credo che sia per te, Nick, per Nick, se vuoi rispondere, perché avevi detto tu questa cosa. Risponditi all'ascoltatore.
Secondo me, voglio dire, questa è una squadra che a mio avviso ha molta qualità a livello offensivo, ha totalmente cambiato il centrocampo, perché poi voi continuate a parlare come se Douglas Luiz non fosse un giocatore della Juve. Kurt Meiners non si è ancora visto a quei livelli lì, perché chiaramente ha avuto anche lui qualche problemino fisico. Kefren Turan deve entrare un po' nel contesto. Mi sembra che sulla difesa, se non avessero avuto l'infortunio di Bremer, in condizioni normali comunque i primi 11 della Juve secondo me sono più forti dei primi 11 dell'Atalanta. Però ribadisco, ha detto bene chi lo diceva Massimo, che l'Atalanta corre più degli altri e quando corre più degli altri diventa difficile. Io mi ricordo anche la sua Fiorentina d'Italiano, che era più debole di tante altre squadre,
ma correva di più
correndo in quella maniera lì ti mettono all'angolo, senza dubbio.
Allora sentite, prima cambio un attimo argomento, perché voglio fare oggi un po' quello che abbiamo fatto ieri con un altro allenatore, però mi è pronta la un passaggino di Motta, ce l'abbiamo, sentiamo un attimo Motta in conferenza, perché poi vi chiedo, quindi preparatevelo come abbiamo fatto ieri, che messaggio vi sentite di mandare a Motta in questo momento dopo il 4-4 con, dopo la botta con lo Stoccarda, il 4-4 con l'Inter, il pareggio con il Parma, che messaggio vi sentireste di mandare a Thiago Motta. Sentiamo questo passaggio e poi a voi la parola.
Questo momento della stagione, i giocatori non sono stanchi, stanno bene, è un momento che tutti dobbiamo dare un qualcosa in più, dobbiamo fare meglio per affrontare già da subito la prossima partita e avere quello che vogliamo avere. E quando arriverà il momento, sì, troveremo la soluzione migliore per il momento che affronteremo, se arriverà che Dusan non parteciperà dall'inizio. Non è mai esistito una squadra che ha vinto oggi il campionato. Noi dobbiamo fare meglio domani, che è la prossima partita contro l'Udinese, è questo che dobbiamo essere concentrati. Dobbiamo migliorare, ripeto, su ogni aspetto del gioco, non solo difensivo. Difensivo non è solo l'individuale, è il collettivo e l'offensivo, che è la stessa cosa. Tutti a livello individuale fare un qualcosa in più, meglio, per se stesso, ma soprattutto per la squadra, e dobbiamo fare meglio, sicuramente. E io per primo, perché mi metto sempre in prima fila.
Allora, questo è il passaggio e poi su Vlahovic, insomma, potrebbe non giocare, attenzione.
No, ha detto non gioca.
Non gioca proprio, quindi è fuori.
Non parte.
Non parte, benissimo.
Ma non parte con la squadra, non parte dall'inizio.
Parte da... No, è questo che volevo capire io, perché lui, da quello che leggo qui...
Allora, Douglas Luiz e Nico Gonzalez ha detto non ci saranno.
Copa Miners se c'è.
Vabbè. Non parte dove? Non parte dal primo minuto? Vabbè. E caro Tiago, così dobbiamo iniziare.
Vai, messaggio, vai.
Ritrova quell'equilibrio e quell'identità di gioco, insomma, che si era vista all'inizio della stagione, cercando magari le rotazioni che possono essere sufficienti per riprendere un po' il discorso interrotto da Hoeneß, tuo collega, che ti ha crepato un po' l'edificio di una credibilità che ti ha ricostruito. E mi riferisco allo Stoccarda. Superare subito il trauma dello Stoccarda, credo che ancora non sia stato superato. In bocca al lupo e buon lavoro, perché hai sempre la mia stima.
Vado da Bonanni, messaggio a Thiago Motta.
Anche io gli faccio un in bocca al lupo, perché sicuramente è una situazione molto particolare. Credo che lui stia riuscendo a gestire abbastanza bene, almeno quello che riesco a vedere, sta riuscendo a gestire molto bene la pressione, però è una situazione delicata, particolare. La Juve deve assolutissimamente vincere. Non vincendo potrebbe trovarsi in una situazione scomoda. Ripeto, per me la Juve fino ad oggi ha fatto il suo, non mi sembra di aver mai visto cose trascendentali, quindi mi aspettavo di vedere i 3 punti contro il Parma, che non sono arrivati, e quindi per quello è stato un po' un passo falso. Però la Juventus, ripeto, per me ha fatto quello che doveva fare fino ad oggi.
Daniele Garbo.
Caro Tiago, vai avanti per la tua strada, che mi sembra quella giusta. È chiaro che bisogna capire cosa è successo nelle ultime 2 partite di campionato, perché la Juve aveva incassato solo un gol, se ne ha presi 6 in 2 partite e qualcosa non va. Aveva problemi a segnare, ne ha segnati 6 in 2 partite, evidentemente qualcosa è cambiato, nonostante Vlahovic non sia in grandissime condizioni. Io credo che Vlahovic venga risparmiato dal primo minuto a Udine, ma sarà portato in panchina, sì, immagino, in vista della gara di Champions League, perché martedì e mercoledì ricomincia la Champions League, quindi molti allenatori faranno turnover, immagino, no? E la Juventus anche farà questo, sicuramente.
Sì, infatti ho ripreso la domanda integrale, dice: può riposare Vlahovic? Può essere una situazione che valuteremo oggi, in questo momento della stagione. I giocatori non sono stanchi e stanno bene, dobbiamo dare qualcosa in più per avere quello che vogliamo avere. Va bene, Nick, un messaggio a Motta?
Io devo dire poco a lui, perché è un allenatore che a me piace molto, e che per la prima volta in carriera si trova in una situazione ribaltata rispetto a quella a cui lui è abituato a vivere. Cioè, lui ha cominciato a lavorare a Spezia e ha lavorato con un obiettivo della salvezza, che chiaramente, diciamo, è quello che poi tutti chiedevano in proporzione anche a livello della squadra. Bologna nessuno gli chiedeva di andare in Champions, e lui naturalmente, senza troppa pressione, ci è riuscito, addirittura facendo qualcosa di inaspettato. Alla Juventus ti chiedono di vincere, però forse non si è capito che ora è un momento storico nella Juventus che ci vuole un po' di pazienza, perché la Juventus è in una fase di ricostruzione, e quindi lui si sente comunque questa responsabilità, ma come ha detto Daniele Garbo,
mi sembra che abbia le spalle larghe per gestire il momento di pseudo difficoltà.
Bene, ci stiamo per fermare, però prima di salutare Nick ci devi lasciare il pronostico di questa settimana. Tu che sei in classifica a 4 punti da Garbo, quindi attenzione. Allora Nick, vado con il gioco pronostico di questa settimana. Le partite scelte sono Napoli-Atalanta
1-1,
1-1. Udinese-Juventus,
Udinese-Juventus 0-2,
0-2. Verona-Roma.
Beh, questa è una partita che faccio fatica perché è un altro spartiacque. Verona, ho visto che c'ha un 6 sconfitte nelle ultime 7 gare, sì, una roba del genere. Insomma, mi sembra abbia un bilancio
negativissimo.
Molto negativo, francamente non l'ho visto bene, non l'ho visto benissimo nemmeno la Roma. Ecco, sto prendendo tempo perché non so quale risultato dare. Ecco. E quindi Stefano, un 1-1 potrebbe andare bene?
No, però no. Va bene, così Nick, sai che ti voglio bene lo stesso.
Sì, no, dico 1-1 ma non so, lo dico senza convinzione. Questo è un risultato nel quale veramente non so esprimere la mia idea perché non riesco a capire come stanno veramente le cose. Quindi dico un pareggio che magari non accontenta nessuno, però accontenta me. Ecco.
Va bene. Allora, siccome mi devo fermare, gli altri hanno il blocco successivo, prenderò i loro pronostici. Nick, grazie come sempre. Un abbraccio,
a
lunedì.
Ciao,
un abbraccio. Break, ci fermiamo e torniamo sempre con Garbo e Bonanni e andiamo un po' anche dentro all'analisi della partita della Roma di ieri sera, tra poco.